www.containerradio.it.
Siamo con Luigi Rossetto, il nostro classico, la nostra classica intervista di ogni anno, e siamo qui allo studio La Rindola di Dunno di Crespadoro. Una buona giornata, Luigi.
A te e a tutti quanti i nostri cari fans della Rindola di Dunno e dell'arte.
Parliamo della tua mostra, quest'anno a che edizione siamo arrivati?
Diciamo che come traguardo sono arrivato alla 66esima personale. E ho esposto quest'anno con mia figlia, come da 2-3 anni a questa parte, con mia figlia Alice Rossetto. È una mostra che ha avuto tantissimi visitatori, ha avuto un riscosso successo.
E proseguirà ancora per tutto il mese di ottobre, giusto?
Tutto il mese di ottobre, esatto.
Ci racconti un po' quali sono le novità di quest'anno per quanto riguarda i quadri?
Ecco, una novità proprio in assoluto, che c'è una voglia e un'esigenza anche maturata nel tempo, è un sogno, tra virgolette, di intraprendere un nuovo corso, un nuovo cammino dell'arte, una corrente particolare, dove che mi esprimo a livello quasi, apparentemente potrebbe essere astratto, ma c'è sempre un fondamento. Cioè, dal mio punto di vista, che fino adesso ho dipinto sempre in chiave e in maniera reale, non figurativa, e mi piacerebbe intraprendere, fare un po' anche l'astratto, però non è facile fare l'astratto, ci vuole etica, conoscenza, ma molta, ma non solo tecnica, perché la tecnica è, puoi farla anche con sasso l'astratto, però è il fondamento che devi costruire, che è importante.
Quindi ogni anno anche molta sperimentazione oltre al classico.
Poi io ho acquistato un torchio, se trovo il tempo, perché sapessi, non è questione di non farlo, è questione di trovare il tempo, perché con le commissioni varie che mi hanno fatto degli affreschi e compagnia, non è facile neanche gestire, sulla grafica, sull'incisione, seguire l'incisione, cioè tutto non puoi seguirlo, in parole povere, anche obiettivamente.
Certo, beh, parliamo di affreschi, perché tu sei uno dei pochi affreschisti in Italia.
Sì.
E so che ci sono anche dei lavori nuovi.
Sì, pensati che ieri ho terminato gli ultimi 2 affreschi, quest'estate ne ho fatti 4, 2 qua a Dunno e 2 a Boica, ma in programma ce ne sono altri in altre località, tipo Vicenza, Cornedo, San Giovanni d'Arione e compagnia, Castelviero e compagnia. E quindi, poi chissà anche, e poi anche quadri che andranno all'estero. Ho un programma che mi hanno ordinato.
Quindi, l'arte, devo dire,
l'arte è una cosa bella se uno sa gestirla e sa cogliere i suoi frutti, che sono straordinari.
E poi è bello avere il riscontro proprio delle persone, voglio dire, l'arte
è quello che
continua.
Poi è il frutto, alle persone, sono le persone che creano quella cosa meravigliosa che l'arte sa dare e sa fondersi con le persone.
Quindi possiamo dire che dopo la pandemia c'è tanta ricerca anche della bellezza.
Certo, certo, delle cose anche serie, delle cose belle, anche. La pandemia, tra virgolette, mi ha rinchiuso come un monaco nei momenti più, che mi ha sostentato, tra virgolette, diciamo così, nei momenti quasi drammatici, perché è vera la situazione che è stata, l'arte mi ha dato la possibilità di respirare, di trovare me stesso, anche di avere con l'intesa di creare, e aiuta di migliorarsi sempre di più.
Certo. So che recentemente, parliamo un po' anche di storia, perché in questi giorni è il 60° anniversario della strage del Vajont. Recentemente hai partecipato alla serata di Montorso Vicentino, dove tra l'altro hai anche preparato durante la serata due quadri importanti. Ci vuoi un po' raccontare com'è stato?
Allora, mi ha invitato la Proloco di Montorso assieme a coloro che hanno creato questo evento, assieme a Marco Calderato e a Francesco Mezzaro, sono gli artefici di questa serata, e mi hanno invitato e hanno invitato anche Vico Calabro, mio amico pittore Vico Calabro. E ognuno di noi in quella serata, a livello live proprio, abbiamo fatto una performance, ovvero un'opera dal vivo di fronte a una sala granitissima, penso che ci siano stati tra dentro e fuori 500-600 persone, cose non usuali.
Decisamente, è un anniversario molto sentito questo del Vajont.
Sì, allora io ho creato, prima di fare l'opera vera e propria, ho fatto una ricerca, anche perché sì, il Vajont l'ho sentito nella storia, nella gioventù, nella giovinezza, che c'è stata questa, però che mi ha dato un impulso in più è stato il teatro, tramite Marco Paolini, che è stato un grande, che ha fatto conoscere al pubblico a livello molto elevato la conoscenza di questa drammatica tragedia, di questa tragedia in immane. Ho fatto una ricerca e poi in rete, e poi ho fatto degli studi a Chigna, a Matita, a Chigna soprattutto. E quella sera ho preparato un pannello per me, anche per Vico Calabro, che ognuno di noi ha fatto un'opera, sempre sul Vajont. Tramite questi bossetti io ho fatto la fuga dei sopravvissuti del Vajont, una scena drammatica, una scena proprio drammatica.
Quindi con l'arte si può raccontare anche la storia?
Sì, con l'arte si può fare tante cose, belle soprattutto, ma anche utili, ma anche che le persone si innamorano di queste cose fatte così a livello dal vivo, per sapere raccontare. Non a caso c'erano tantissime persone.
Anche perché poi non credo sia facile, comunque, con il pubblico che ti guarda, con tutte queste persone, una serata così sentita, riuscire a completare un'opera durante la sera.
Ho pensato anch'io, ma io non ho mai paura. Se si fa del male si deve avere paura, ma l'arte è proprio quella che crea il bene, crea il bello, crea amicizia, crea. Davanti alle persone io sono abituato a dipingere, perché quando vado fuori a dipingere in plein air oppure in altre occasioni, se ti emozioni oppure se sei timido non sei portato per quella cosa. La timidezza fa brutti scherzi, si deve essere consapevoli, proprio essere sicuri, anche magari di sbagliare, ma non devi dare una brutta impressione alle persone di essere insicuro. Bisogna avere già uno studio, allora quello ti dà una forza.
Per il futuro cosa stai preparando?
Per il futuro, allora, per il futuro intanto ti dicevo che ho molte commissioni. Il futuro è incerto. Comunque sempre bello, sempre cose sull'arte. Proverò a trovare del tempo, dello spazio, di dedicarmi alla grafica. Tra l'altro adesso gli affreschi sono impegnativi. Mi alzavo alle 6 al mattino per preparare la calce, la sabbia, le terre, preparare la sera prima, il bossetto un paio di giorni prima, per il futuro c'è una televisione che deve venire a intervistarmi in questi giorni, mi hanno detto la Prodoco di Durlo per promuovere l'Alta Valle, mi fa piacere, mi hanno chiesto, senz'altro, ho detto, un artista non si deve mai tirare indietro per il bene comune, per il progresso di una civiltà, di una società, tramite la sua arte. E poi dovrò fare qualche concorso che è in programma, insomma, poi vediamo se mi viene in mente, perché ce ne sono tante cose. Ma
naturalmente ti possiamo seguire anche sui vari canali social, ricordiamo anche come fare.
Là mi trovano di sicuro sui social, e loro sanno che magari non so, il giorno prima o la settimana prima io devo fare questo, quello.
Luigi, parliamo un po' di affreschi, perché abbiamo parlato anche negli anni scorsi, comunque nelle altre interviste, come ci si prepara per la pittura per un quadro, però non abbiamo mai parlato in modo approfondito degli affreschi. Come ci si prepara per fare un affresco?
Intanto si deve, per fare un affresco non è come andare a dipingere normale. L'affresco è come l'acquarello, e l'acquarello nella pittura è la tecnica più difficile in assoluto che ci sia, perché ci vuole una sensibilità enorme, perché lo devi gestire attraverso l'acqua, l'acquarello, è a base di acqua, no? I pigmenti dell'acquarello. L'affresco devi andare a scuola, eccetera, eccetera, eccetera. Poi ti commissionano uno serio muro, come che viene, che sia sano, il muro non deve eventualmente in futuro a essere soggetto dove aprono una finestra, una porta, dove c'è una canna del gas che devono sostituirla, oppure dell'acqua o del telefono, della luce. Il muro deve essere perenne, ha un vincolo dopo 50 anni che non si può più toccare, qualsiasi opera d'arte, io non lo sapevo, non l'ho saputo, dopo 50 anni non si può più restaurare solo tramite consenso delle belle arti. E poi l'affresco, si tratta il muro, si sbucciarda il muro con un angolo del martello, si fa i buchi, bucherellini, si prepara la sabbia, il rinzafo, la sabbia di fiume grossa con la calce spenta. La calce come spegnivano nelle buche, io la compro a Verona, la calce, quella lì, o a Treviso. E poi si fa la sinopia, e poi si fa il disegno sull'intonaco, che è a base di malta fina, finissima, che si tira a vetro, si diluisce sempre da fresco con l'acqua, e solo con l'acqua i colori si diluiscono. Calce spenta, sabbia finissima e leggermente qualche cucchiaio di polvere di marmo. Si tira a vetro e poi si inizia, quando che il muro inizia a tirare, l'intonaco inizia a tirare, cioè a essiccare pian piano, si colora. Si può colorare a giornate, che poi si deve avere la maestria più possibile di ingannare a livello ottico per non far vedere che è stata fatta, ma non è facile, è difficile, ci sono delle linee, delle cose, delle costruzioni dove che si intreccia, si incastona, si chiama giornata. Oppure si fa mediante, se nel dipingere l'affresco, se si ha la fortuna anche di gestirlo in una giornata, meglio ancora, in uno spazio che in una giornata puoi gestirlo. Nel processo di essiccazione, dopo un giorno o due, questo asciugando la malta fa penetrare nella materia della malta lì, i colori, i pigmenti, questo non viene più via, traspare il segno le forme dei granellini di sabbia dell'intonaco, e la bellezza che vedi attraverso il muro, vedi i colori della faia nel mondo. E l'Italia è conosciuta per gli affreschi, patrimonio dell'umanità. Ricordiamo quelli di Pompei e non solo.
Eh sì. Che tipo di pigmenti vengono usati?
I pigmenti io li compro a Verona, da Dolci, dico, perché è unica, è la fabbrica più antica d'Europa, vicino a Porta Vescovo, Verona. È un colorificio bellissimo da vedere, perché è una cosa veramente un vanto per il bene e per l'Italia. Questo esporta e dà all'Italia, esporta anche in tutto il mondo. I pigmenti sono fatti arrivare da ogni angolo del pianeta, a mediante, a seconda del colore e a livello geografico, e importano dei sassi, ad esempio dall'Afghanistan, dal Pakistan e da Israele fanno arrivare i sassi di lapislazzuli. Pensate che un cucchiaio da cucina di lapislazzuli costa 50 euro, per dirti, è rosso, pomeriano, magari vicino per altri costa meno, ci sono dei colori che costano anche molto, li cuociono queste pietre a 1700 gradi, le macinano e le fanno polvere. Questo colore, questi pigmenti, non solo per l'arte, perché dall'arte fanno tutti i tipi della materia coloristica del colore, dall'acquarello all'acrilico all'olio e compagnia, ma attraverso questi pigmenti si danno a qualsiasi tipo di lavorazione aziendale, dalla macchina al tessuto dei tessuti, colorano attraverso questi pigmenti.
Beh, complimenti per il lavoro che fai, Luigi. Ricordiamo quindi, c'è anche il tuo sito internet,
sì,
giusto?
Sì.
E ricordiamo che collegandosi da luigirossetto.it, se non erro.
Esatto.
Da lì si trovano anche tutti i vari collegamenti per i social, per rimanere in contatto.
Sì. Se ti vuoi fare una carregata,
e dopo?
Dopo io ringrazio te, Radio Container, e ringrazio i visitatori della Rindula, l'Alta Valle, tutti.
Grazie a Luigi Rossetto.
Grazie a tutti voi.
www.containerradio.it